Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo nuovo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare ad approfondire questi appunti trovati di un figlio spirituale di Padre Pio, di Don Attilio Negrisolo, questo santo sacerdote che ha dovuto condividere gli anni di persecuzione insieme a Padre Pio, e mentre stava preparando, scrivendo un libro per parlare del messaggio di Fatima. Dicevamo come sottolineava un'unità tra queste apparizioni del 1917 a Fatima con quelle avvenute nei 1924 e 1929 a Tui e a Ponte Vegra. Dice, per comprendere Fatima è necessario avere tutte queste tre momenti di apparizione per dare un pieno comprensione all'apparizione e al messaggio di Fatima. E continuava, eravamo arrivati a un momento in cui voleva farci vedere la preparazione dell'evento Fatima attraverso due santi mistici, San Pio da Pietrelcina in particolare e Santa Gemma Galgani, di quello che e nostro Signore Gesù Cristo avvisava in quei tempi a queste due anime, ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria particolarmente cari, San Pio e Santa Gemma. Gesù che si lamenta, di cui non si parla più del sacramento d'amore, della Santissima Eucaristia, e anche quelli che ne parlano lo fanno con una tanta indifferenza, con freddezza. Ancora Gesù scriveva: il mio amore è dimenticato, nessuno si cura più del mio amore, io sono sempre contristato e la mia casa diventa per molti un teatro di divertimenti. Gesù che si lamentava come il luogo sacro della Chiesa veniva profanato, diveniva dimenticato e ridotto a un teatro di divertimenti. E anche i miei ministri, che ho sempre riguardato con predilezione, hanno questo comportamento. E ricevo ingratitudini, mancanza di riconoscenza. E vedo, dice, molti di costoro beneficati che hanno delle sembianze ipocrite perché tradiscono Gesù con delle comunioni sacrileghe, calpestano i lumi e le forze che continuamente continua a dare ad essi. Gesù continua a dare luce, continua a dare grazia e queste vengono calpestate, profanate. Ancora dice Gesù a Padre Pio: figlio mio, ho bisogno delle vittime per colmare la giusta ira del Padre mio. È come Gesù chiede questo aiuto dal cielo, quell'aiuto da anime generose per trattenere il colmo dell'amarezza, dell'ingratitudine causata dai peccati. Ancora un'apparizione di Gesù, 15 marzo 1913, ancora Padre Pio scrive al Padre Spirituale: Gesù si lamenta moltissimo delle ingratitudini degli uomini e dice ai consacrati religiosi: quante anime scandalizzano per le trasgressioni della loro professione, e il Padre mio non vuole più sopportarli, e dice: anch'io, Gesù, vorrei abbandonarli a se stessi, ma ancora sottolinea Gesù: io sono fatto per amare. Parla, figlio, non tacere, parla, fa sentire loro la mia collera. Gesù è sdegnato, e Gesù infinitamente pieno di amore, come un buon genitore, vuole richiamare quei figli che si dimostrano ingrati. Ancora un paio d'anni dopo, il 21 aprile 1915, Padre Pio scrive: stamane è venuto Gesù e dice: l'Italia non ha voluto ascoltare la voce di amore. Sappi intanto che da tempo io tengo sospeso il braccio del mio genitore, che vuole scagliare su questa figliola adultera i suoi fulmini. Si sperava che le sventure altrui l'avesse fatta rientrare in sé, l'avessero fatta intonare il miserere pietà di noi, Signore, non ha saputo apprezzare neppure quest'ultimo tratto del mio amore, ed è per questo che il suo peccato è diventato più abominevole dinanzi a me, dice Gesù. A lei pure toccata la sorte toccata alle consorelle. E qual era questa sorte? La guerra che già rombava, si combatteva in Europa già dal 1914. Quindi 1914 inizia la guerra e l'Italia per il momento ne è esclusa, e Gesù si lamenta che quello che era capitato alle altre nazioni doveva essere un avviso per l'Italia per incominciare a fare penitenza, per chiedere perdono a Dio, e invece niente, orecchie da mercante. I peccati quindi erano la causa profonda della prima guerra mondiale, e anime sante sarebbero state l'unico rimedio per placare la giustizia di Dio. E questo è il messaggio anche per oggi. Per tutto quello che vediamo, sentiamo, servono anime sante, anime generose, per placare la giustizia di Dio, per placare lo sdegno di Dio, per presentarsi santi e immacolati al cospetto di Dio. Santa Gemma Galgani si diede da fare per rispondere alla richiesta di Gesù, ma tardi si concretizzò e sorsero non uno ma numerosi monasteri di passioniste. E Gesù, in una lettera che abbiamo sentito precedentemente, chiedeva un monastero di consacrate, delle anime quel cuore sarebbe stato tutto innalzato alla lode e alla gloria di Dio, per placare Dio, per trattenere il castigo di Dio. E sì, sorgono monasteri di passioniste in Italia, all'estero. Padre Pio suscita una schiera di anime vittime, di anime oranti, e organizza i gruppi di preghiera che raccolgono anime che si impegnano con la pratica della vita cristiana, dell'apostolato, dell'incessante preghiera. Siamo il 5 maggio del 1917, quando la guerra durava già da 3 anni, e il Papa, il Sommo Pontefice, Papa Benedetto XV, indice ai fedeli di tutto il mondo una crociata di preghiera affinché, per intercessione della Beata Vergine Maria, sia concessa al mondo la pace. Bene, 8 giorni dopo, di distanza dall'invito del Vicario di Cristo, ecco il 13 maggio 1917. La Madonna appare la prima volta a Fatima, e il discorso della Madonna è chiaro: i peccati sono la causa profonda della guerra, peggio della guerra è la moltitudine di anime che si danne e precipita all'inferno, e se non si finirà di offendere il Signore ci sarà una guerra peggiore, e la Russia avrebbe diffuso nel mondo gli errori del comunismo ateo e avrebbe suscitato guerre e persecuzioni alla Santa Madre Chiesa. Ancora una grande crisi di fede sconvolgerà le nazioni cattoliche, ma quel che è più grave è che Dio è troppo offeso. Quindi la Beata Vergine Maria denuncia l'abisso di cattiveria, di colpa, di peccato di cui precipiterà l'umanità. Trovo molto interessante questo squarcio storico di cui Don Attilio ha voluto collegare Gesù a San Pio, Gesù a Santa Gemma Galgani, e danno già decine d'anni prima e anni, negli anni precedenti, questi moniti, questi avvisi per cercare la salvezza dell'umanità. Ma questo richiamo che fa non è abbastanza ascoltato e messo in pratica tempestivamente. Ed ecco allora come la Madonna interviene anche lei, non più solo a questi due prediletti, ma a 3 piccoli bambini che avranno un messaggio mondiale da diffondere. E anche il messaggio di Fatima, come viene racchiuso puntualmente per metterci in guardia, come la Madonna si precipita ad aiutarci a realizzare questo piano di salvezza. E anche questo bel collegamento del messaggio della crociata di preghiera indetta da Papa Benedetto XV e come la Madonna appena una settimana successivamente risponde a questo invito di preghiera. Sì, bisogna pregare. Bene, a Fatima scelgo tre piccoli cuoricini che incomincino questa crociata di preghiera e possano diffonderla in quel torrente di preghiera che vediamo ancora continuamente sfociare a Fatima. Però, ahimè, devo dire, in calo. Mi ricordo sacerdoti che abitualmente, frequentemente, conducevano esercizi spirituali a Fatima, come vedevano nel corso di questi ultimi decenni un calo di presenze. Sì, dopo ci sono stati alcuni picchi, come il centesimo anniversario, così, che ha riportato, però sono stati proprio piccoli picchi, piccole parentesi di alcune circostanze. Comunque è il messaggio. I peccati sono la causa profonda della guerra. Il peccato è ribellione a Dio ed ecco il disordine di ribellione degli uomini tra gli uomini. Ribellione di quella cattiveria che ha un'onda amplificatrice che si riversa con la cattiveria. Ancora le anime. Che ne sarà di quelle anime che muoiono e non c'è nessuno che le salva? Peccati portano all'inferno, molte, molte anime precipitano all'inferno. Sarà poi il messaggio che è particolarmente chiaro, esplicito, che vorrà far vedere l'inferno, le anime che sono precipitate all'inferno il 13 luglio 1917. Sono molte anime che precipitano all'inferno. E se non si offenderà, smetterà di offendere il Signore, ci sarà anche una nuova guerra, ancora peggiore. Questa crisi di fede che sconvolgerà tutte le nazioni e Dio è troppo offeso. L'abisso della cattiveria in cui è precipitata l'umanità è troppo alta. E allora cosa fa la Beata Vergine Maria? In questo secolo ci dà il rimedio, dice Don Attilio, scrive, nel giugno del 29, per mezzo del suo cuore immacolato, proprio questo mondo così sconvolto, così corrotto, così malandato per colpa nostra, offre grazia e misericordia. Obbliga a pensare che ci troviamo davanti allo stesso progetto per il cuore immacolato di Maria, secondo cui Gesù aveva imposto la rivelazione del suo sacratissimo cuore. Qual era? Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, manifestare il suo sacro cuore agli uomini con tutti i tesori di amore, con tutti i tesori di misericordia, tutti i tesori di grazia, di santificazione, tutti i tesori di salvezza che il Sacro Cuore contiene. Come aveva voluto dare come un ultimo sforzo del suo amore, voleva offrire il Sacro Cuore di Gesù come una nuova redenzione amorosa per strappare gli uomini dall'impero di Satana, desideroso Gesù di ritirarli dalla loro via di perdizione, dove Satana precipita la folla in folla. Questo è il senso con cui deve essere intesa Giacinta, che prima di morire dice a Lucia: tu resterai qui per far sapere che il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato. Direi tutti che il buon Dio ci invia le sue grazie per mezzo del cuore immacolato, che non deve esitare a domandarglielo, che il cuore di Gesù deve essere adorato, amato, pregato, riparato, assieme al cuore immacolato di Maria, che gli uomini devono domandare la pace a questo cuore immacolato, perché Dio l'ha affidato a lei. Quindi questo bel parallelo sa quello che sono gli avvenimenti del Sacro Cuore a Santa Marita della Coque e quello che è dopo, diventa una continuità dell'apparizione del Cuore Immacolato di Maria. Non solo il Sacro Cuore, ma il Cuore Immacolato di Maria deve essere venerato e Gesù vuole che venga onorato come il suo Sacratissimo Cuore. Domandare la pace a questo Cuore Immacolato, perché Dio ha affidato a lei, ha affidato il Cuore Immacolato e il compito, la missione di portare la pace e la salvezza al mondo intero, appunto, grazia e misericordia. Ecco allora, scrive Donatino, come il messaggio di Fatima è messaggio di speranza, ma non è solo, è messaggio di grazia e di misericordia in sovrabbondanza, scrive, quasi una nuova redenzione. Allora, giustamente sottolinea Natilio come il patriarca di Lisbona preconizzò che Fatima avrebbe segnato una nuova era nel mondo. La sua forza di grazia è tale che avrebbe dovuto e potrebbe trasformare il mondo e lo deve ancora trasformare. Questo diventerà il trionfo del Cuore Immacolato, il trionfo della grazia e della misericordia. Ancora si riporta a un riferimento di un santo, San Gregorio di Nicomedia, che affermava che nessun numero di colpe può superare la misericordia di Maria, nulla resiste alla sua potenza. È bellissima questo pensiero dei santi che adesso Don Attilio inoltrerà. È grande amore, abisso di amore misericordioso attraverso il Cuore Immacolato di Maria che non può essere annullato neppure dal peccato, anzi è molto sovrabbondante perché è infinitamente grande, vasto come il cielo è questo manto di misericordia. Ancora Sant'Alfonso ribadisce: Maria è stata fatta regina della misericordia per salvare con la sua protezione i peccatori più grandi, i peccatori più perduti. Questi sono la sua corona, sono le sue glorie, sono i suoi trionfi. Oggi è l'umanità nello stesso più grande stato di perdizione, nello stato di peccato. E Maria Santissima ne ha intrapreso la salvezza. A Fatima la Madonna ha voluto provare come la grazia operante negli individui, la grazia che opera nelle nazioni, la grazia che opera nell'umanità. Ma Maria chiede adesso una cosa soltanto, questo è un punto bellissimo, la cooperazione. Ecco allora come noi amici del Sentiero Mariano Serafico dobbiamo proprio accogliere pienamente questo messaggio, voler cooperare al Cuore Immacolato di Maria per la nostra conversione, per conversione delle anime, per la loro salvezza dal fuoco eterno dell'inferno. E se ci dovesse sembrare troppo alto, troppo elevato, questo invito alla cooperazione, sentiamo cosa scrive Santa Veronica Giuliani nel suo diario qualche secolo precedente. Scrive che un giorno la Vergine le disse che con le sue preghiere a Dio si sarebbe convertito al mondo, ma che le creature dovevano cooperare con Maria Santissima col non offendere più Dio. Bellissima la potenza della preghiera di Santa Veronica Giuliani. Le sue preghiere sarebbero state sufficienti per convertire il mondo, le sue preghiere, i suoi sacrifici. Lei che voleva proprio essere la mezzana, la propiziatrice per la salvezza delle anime. Però la Madonna chiede di cooperare con Maria. Le anime dei peccatori devono cooperare con cosa? Col non offendere più Dio. Ecco la cooperazione. Incominciamo a togliere i peccati e diminuire i peccati dalla nostra vita fino a toglierli completamente. Questa è la più grande cooperazione che possiamo fare col Cuore Immacolato di Maria. E il messaggio di Fatima di solito è presentato dal più come penitenza, come preghiera, come consacrazione, ma questo, dice Don Attilio, è un punto di partenza, la condizione per la sua realizzazione. Ma anche questo, cambia completamente aspetto alla luce di quanto è venuto a offrire Maria, per necessità di cose, per andare a Maria, per avere Maria, per essere con Maria. Quindi per cooperare con Maria è indispensabile comportarsi come vuole la Beata Vergine Maria e staccarsi da ciò che è offesa alla Beata Vergine Maria, ciò che è contrario a lei. Ma questa è penitenza, però, dovremmo dire. E questo cambia tutto. Quindi la Beata Vergine Maria esige cooperazione sull'esempio dei tre santi pastorelli di Fatima. Con loro, con questi tre cuoricini, inizia la crociata di rosari per la fine della guerra. Ecco che la Beata Vergine Maria lascia il messaggio, ha lasciato anche l'esempio vivo di come lo vuole attuato dei santi pastorelli di Fatima. Come i bambini di Fatima, senza discussioni, con semplicità, con obbedienza, con prontezza, con fedeltà, si mettono a mettere in atto il messaggio, a praticare Fatima. Per questo ha scelto i bambini, quei tre bambini, e oggi sono una moltitudine, un esercito in tutto il mondo, tutti quelli che vogliono cooperare al cuore immacolato di Maria. Ecco allora come la Beata Vergine Maria si fa pellegrina in tutto il mondo per cercare nuovi amici. E le condizioni che lei, che l'Immacolata, pone a tutti sono fede in Dio, il santo timore di Dio, il pentimento sincero dei peccati, la vera conversione e una riforma morale della vita secondo i comandamenti di Dio, e il santo Vangelo, e anche un'ansia sempre maggiore di santità, un'ansia di perfezione cristiana da conseguire con la preghiera, il sacrificio e un grande amore a Maria Santissima, un grande amore al suo cuore immacolato, al suo cuore di mamma. Tutto questo la Beata Vergine Maria intende operare non solo a favore dei peccatori che a lei si rivolgono, ma anche per tutti quei peccatori che non la pregano, se trova anime che le offrono cooperazione in sostituzione di queste altre anime ingrate. Ecco allora quel messaggio: volete accettare per la conversione e la salvezza delle anime, non solo quelle che coprono, ma anche di quelle che non coprono, anche quelle anime che non conoscono ancora Dio, anche quelle anime che lo combattono, anche quelle anime che lo offendono, anche quelle... Tutte queste anime la Madonna vuole salvarle, tutte queste può salvarle se trova dei cooperatori e dei sostituti all'espiazione e alla riparazione. Quindi la Beata Vergine Maria si è rivelata veramente salvezza del mondo, salvezza del nostro mondo, di questo tempo nel quale Fatima. A Fatima si è potentemente inserita la Madonna per realizzare il trionfo del suo cuore immacolato attraverso una alluvione di grazia, una pioggia di misericordia sulle anime, a cominciare da quelle che sono negli abissi del male, per trasformare anche i più grandi peccatori in grandi santi. Questo è un grande capolavoro, una grande finezza dell'Immacolata, da trasformare di apostati in apostoli. Ecco la grazia paolina, un San Paolo persecutore trasformato in un santo apostolo. Ecco la grazia di tanti cuori raggiunti dal cuore immacolato di Maria, tanti cuori infangati nel peccato, tanti cuori infangati nell'indifferenza e trasformati dal cuore immacolato di Maria Santissima, dalla sua grazia e dalla sua cooperazione, trasformati a diventare loro stesso apostoli di grazia e misericordia secondo gli insegnamenti del cuore immacolato di Maria. Ancora Don Attilio si ferma a vedere qual è la situazione nel mondo oggi e dice: la sfida di Satana, la sfida dell'inferno, dei suoi alleati sulla terra oggi, dobbiamo riconoscerlo, ha dell'apocalittico. L'ateismo diffuso impera su oltre 1 miliardo di persone, ma è la prova clamorosa, è la sfida organizzata dell'incredulità, dell'errore contro Dio. Noi, come nell'epoca nostra, sono constatabili le parole del protovangelo dell'Apocalisse: l'insidia di Satana per i seguaci di Dio. Questa è superata la perfidia, superata la crudeltà delle persecuzioni romane per i credenti. Ha contatto 4 grandi persecuzioni comuniste contro i cattolici di Sant'Iglio. Questo ha contato, ma è tutta una dal 1917 contro i credenti di Dio. Quindi ecco che la storia che ha visto Donatiglio, questo libro qui penso che si fermi agli avvenimenti ancora prima di San Giovanni Paolo II dell'82, di cui non c'è traccia in questo documento, in questi appunti del suo libro. Quindi è grande questa analisi. Tutte queste 4 persecuzioni, grandi persecuzioni comuniste, di questo comunismo ateo, di questo comunismo che non riconosce Dio, che combatte Dio, non è tutto uno gli errori che avrebbe diffuso se non ci fosse stato la consacrazione al suo cuore immacolato di Maria. Ecco, tutto questo grande mistero che alla luce degli eventi di oggi dice ha dell'apocalittico, ma l'Immacolata vuole darci i mezzi per poterlo combattere ed essere vittoriosi. Dio ha risposto alla sfida e la risposta è stata Maria Santissima. Per questa epoca mariana e della nostra c'è un disegno unico che unisce tutte le apparizioni mariane. Le apparizioni mariane avvenute in questi 150 anni non sono avvenimenti a sé, fanno parte di un'unica costellazione, di un unico sistema planetario, di un unico progetto dove Fatima diventa il centro. E ci dice San Giovanni che nella lotta c'è quel grande segno, un signum magnum apparuit in cielo. E il Papa si riferiva a Maria. Però anche è vero che un grande segno apparve nel cielo proprio a Fatima col miracolo del sole del 13 ottobre del 1917. Quindi questo impegno per cooperare con Maria diventa un punto molto molto importante. È un punto fondamentale per realizzare quello che la Beata Vergine Maria chiede a ognuno di noi, chiede ai cuori più generosi anche, soprattutto chiede ai cuori che vogliono accogliere, non vogliono essere indifferenti, quelli che vogliono aiutare altri fratellini e sorelline sparsi nel mondo a ottenere salvezza. Questa cooperazione, su quell'esempio dei 3 santi pastorelli di Fatima. Ed ecco questa crociata di rosari che non dovrebbe mai mancare, tanto più oggi, in questo momento, in questo nostro secolo pieno di apostasia, pieno di ateismo, epoca veramente dello scatafascio, di perdita di valori e di confusione di idee. Come i bambini a Fatima, se non diventerete come bambini, non diventerete nel regno dei cieli. Bene, questi bambini, questi santi pastorali a Fatima, hanno proprio realizzato quell'accogliere docilmente questo insegnamento che è Fatima. Senza discussioni, con semplicità, scrive Don Attilio. Questi 3 bambini vengono oggi moltiplicati con questa moltitudine. È ancora troppo poco questa moltitudine. Dobbiamo ancora espanderla, aumentarla, perché gli avvenimenti che si stanno preparando per i nostri tempi oggi siano, diceva San Giovanni Paolo II, meno disastrosi di quello che saranno. La Madonna si fa pellegrina per cercare nuovi amici, anche oggi. E la Madonna chiede proprio queste condizioni, questa fede in Dio. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Credo, fede in Dio, timor di Dio, ti amo Gesù. Mi pento, pentimento, sincerimento dei peccati, pentimento sincero dei peccati, pentimento sincero. Mi pento e mi dolgo dei miei peccati, diciamo nell'atto di dolore. E una vera conversione, una riforma morale della vita. Ma questi sono tempi superati, si risponde. No, Dio non ha mode, Dio non ha tempi da superare. Dio non deve stare a passo col mondo, è il mondo che si deve adeguare a quell'alleanza con Dio, è l'uomo che deve ritornare a Dio, non Dio abbassarsi e accontentare i nostri capricci. Ecco questa cooperazione e questa conversione e questa riforma morale che Dio attende da noi. Penso che vogliamo fare qualche momento, una piccola stacco musicale, una piccola pausa per poi ritrovarci in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico, fra qualche minuto in questa seconda parte che inizierà fra poco. Ave Maria a tutti, Ave Maria. Del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo secondo momento del nostro appuntamento. Torniamo a parlare di Fatima e pensando a quello che vuole Gesù. Scrive Don Attilio come Gesù vuole Maria Santissima, ma in grado massimo. Vuole la conoscenza di Maria Santissima, l'amore di Maria Santissima, la devozione a Maria Santissima. Dice, è pacifico, non c'è discussione. Maria è tutta trasformata, Maria è tutta trasfigurata in Cristo. Cristo era la sua vita, era la vita di Maria. L'aveva già concepito nel suo spirito prima ancora di concepirlo nel suo corpo, come ricorda Sant'Agostino. Quindi Maria è tutta in funzione di Cristo. Quando noi diciamo Maria, lei dice Gesù. Quando ci si avvicina a Maria, perché lei ci porti a Gesù che è il suo tutto. Ora Maria non è venuta solo per offrirci grazia e misericordia in sovrabbondanza. E è bello, anche San Luigi Leone di Monforte nel suo trattato della vera devozione parla di Maria tutta complementare a Dio. E tutta Maria, tutta la sua vita, è per Dio, è per Gesù Cristo, per portare le anime a Gesù. La sua missione è portarci in braccio del suo grembo immacolato, del suo cuore immacolato a Gesù. È la ripetitrice di Dio, l'eco di Dio. E quando noi innalziamo la nostra lode, la nostra Ave Maria, lei innalza l'anima mia magnifica Signore. La Madonna non tiene niente per sé, ma tutto quello che riceve di lode, di onore, di ringraziamento, li abbellisce, li purifica e li innalza a Dio per noi, presentato dalle nostre mani al suo cuore immacolato, attraverso l'Immacolato, diceva San Massimiliano. Gesù vuole affermare Maria e Fatima il suo messaggio e il significato ancora più profondo. A Fatima innanzitutto Maria passa per affermare se stessa. Maria è venuta per far presente a tutti il posto che lei si merita, il trono che le compete, che Dio le ha segnato, che a Maria sia riconosciuto e per conseguenza per insegnare la stima, la considerazione, il culto che le dobbiamo per la sua potenza, per la sua gloria, per la sua santità, per la sua bontà, per i suoi benefici, per la sua dignità di Madre di Dio, Madre dell'umanità, Madre corredentrice, regina del cielo e della terra, per i suoi prodigi e per la sua grande grazia. Quindi il messaggio di Fatima è innanzitutto per Maria, in se stessa e per se stessa, per il ruolo che Dio l'ha voluta innalzare per la nostra salvezza, per il nostro bene. Quindi ecco come questo Fatima vuole portarci a comprendere che cosa, qual è il ruolo di Maria Santissima, chi è Maria Santissima. A Lourdes aveva detto: io sono l'Immacolata Concezione. A Fatima: il mio cuore immacolato vuole essere onorato da Dio quanto il Sacratissimo Cuore di Gesù per voi, dai voi uomini. Quindi grazie e misericordia di cui la Beata Vergine Maria ha aperto tutte le porte del cielo per rovesciare che cosa? Un diluvio di grazie sulla terra. La Madonna vuole inondare l'umanità di luce e di forza divina, e questo esige già per se stesso fede, amore, stima, venerazione, culto, preghiera e unione con Maria. È legge che il massimo della santità richiede il massimo della devozione a Maria. E questo è un collegamento molto importante. La massima santità arriva attraverso la massima devozione a Maria. Se noi vogliamo guardare il minimo comune denominatore di tutti i santi, che sono stati tutti grandi devoti alla Madonna. E più se vogliamo nel nostro modo esprimerci, è stato un grande santo, anche non so se secondo l'invenzione di Cristo non si potrebbe dire, però possiamo dire constatare che è stato un grande devoto di Maria Santissima. Scrive Don Attilio come la santità cristiana diventa quindi la riproduzione in se stessi degli esempi e della vita di Gesù Cristo per mezzo della grazia. Gesù è via, verità e vita. Gli evangelisti, San Paolo, sono i grandi maestri che ci rivelano le leggi dell'unione dell'anima con Cristo. Formiamo con Cristo un tutt'uno. Noi stessi siamo parte di Cristo, dice Sant'Agostino, et Christi et Christus sumo, siamo di Cristo e siamo Cristo. E lo stesso Sant'Agostino dice: non dobbiamo divenire una cosa diversa da Cristo, ma dobbiamo divenire Cristo. Quando dice che il cristiano deve essere un alter Christus, un altro Cristo, è l'insegnamento abituale di quello che diceva Padre Pio: vivete in modo che il mondo ancora possa forzatamente dire di voi: ecco il Cristo. E ancora Padre Pio ci precede in quello che potrebbe essere la nostra conseguenza. No, troppo, che essere come Gesù Cristo, no, no, no. O ancora Padre Pio continua nella stessa lettera: non trovate esagerata questa espressione. Ogni cristiano, vero imitatore e discepolo del biondo Nazareno, dice Padre Pio, può e deve essere chiamato un secondo Cristo, del quale in modo assai eminente ne riporta tutta l'impronta. O se tutti i cristiani vivessero a seconda della loro vocazione, la terra stessa di esilio si muterebbe in un paradiso. Cristo è il vestito del cristiano, San Paolo ribadisce continuamente, ma non si può avere il vestito senza il modello. Qual è il modello? La Beata Vergine Maria. Maria Santissima è il modello dove è formato l'uomo Dio, e la Madonna quindi diventa il resto, il modello per quanti sono chiamati ad essere la grazia alter Christi. Dice San Luigi di Monforte: è lo stampo in cui ci si tuffa per essere plasmati, trasformati in Gesù Cristo. La Beata Vergine Maria ha introdotto Gesù nel mondo, e la sua missione adesso è di introdurlo nelle anime. Se Maria entra nei cuori, con lei entra pure il Figlio. San Giacomo Alberione spiega perché tanti sono ancora lontani da Cristo. Il mondo ha ricevuto il Salvatore per mezzo di Maria e soltanto per mezzo di Maria Santissima, Madre di Dio e Madre degli uomini, potrà arrivare a Dio. Ecco l'insostituibile apostola universale di tutti i tempi, dice San Luigi, San Giacomo Alberione, e di tutti i luoghi, perché la Madonna, come dice Sante Massimiliano Maria Kolbe, è la sposa dello Spirito Santo, e perciò madre di Cristo, madre della Divina Grazia, madre dell'umanità, madre del mondo, regina del cielo e della terra, madre delle anime. La Beata Vergine Maria, dei tempi moderni, dice San Giacomo Alberione, sarà apostola in misura sempre più completa, sempre più efficace, man mano che sarà conosciuta nei suoi poteri e nella sua funzione dinamica. San Giacomo Alberione vuole che la Madonna fosse invocata come la regina degli apostoli, strumento decisivo in ogni apostolato. Così fu agli inizi della Chiesa, così oggi e così sarà nei secoli futuri. Il mondo non arriva a Gesù Cristo perché non si è dita ancora abbastanza la via che conduce a Gesù. Qual è questa via? La Beata Vergine Maria. La Madonna, per mezzo di lei, che Dio e l'uomo si incontrano, è il ponte d'incontro, la mediatrice attraverso il mediatore, la mediatrice di grazia attraverso il colui che Gesù è l'unico mediatore. Dio e l'uomo si incontrano, si comprendono, si riuniscono, si amano e camminano insieme verso il cielo, dice San Giacomo Alberione. La Madonna è il punto d'incontro, è il ponte, il collegamento. E se vogliamo essere cristiani, come diceva San Paolo VI a Cagliari, dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, il rapporto vitale, il rapporto provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù e che apre a noi la via che a Gesù conduce. Il cardinale Henry Newman, questo santo, ha sviluppato e messo bene in risalto come nei secoli del cristianesimo, di questo progresso morale, conoscenze, devozione alla Madonna, vanno di pari passo. La Vergine ha salvato la fede in Gesù Cristo e bastò proclamare Efeso, madre di Dio, e furono distrutte tutte le eresie. Così ancora oggi dobbiamo proclamarle, lei, la nostra Madre Celeste, per il trionfo del suo cuore immacolato. È interessante questa peculiarità di San Giacomo Alberione, la Madonna come regina degli apostoli, la Madonna che vuole essere la nostra apostola con la maiuscola, dice San Giacomo Alberione, proprio per insegnarci a conoscere, amare, incontrare Dio. È lei che ci porta a Dio, è lei il punto di collegamento che ci unisce a Dio. Questo è il compito, la missione che è stata riservata a Maria Santissima, al suo cuore immacolato. Ecco allora come portare le anime a Gesù Cristo per mezzo di Maria, come dice Don Attilio, è stata la strada della Chiesa ed è stata la strada dei Santi. Così cita il Papa San Pio X, il Papa dell'Eucaristia, che si era proposto la restaurazione di tutte le cose in Gesù Cristo. Il Papa San Pio X insegnò: chi mai potrebbe indicare una via più sicura, una via più rapida di Maria, per unire di nuovo tutti a Gesù Cristo, per ottenere per mezzo di Gesù Salvatore la perfetta adozione di figli di Dio? Così siamo santi e immacolati al cospetto di Dio. San Massimiliano scrive la fede nei secoli, primi secoli cristiani: l'Immacolata è il nostro ideale, avvicinarsi all'Immacolata, renderci simile a lei, lasciare che ella domini il nostro cuore, in tutto il nostro essere, che la Madonna viva, operi in noi per mezzo nostro, che la stessa ami Dio con il nostro cuore per appartenere interamente senza restrizioni a lei. Ecco il nostro ideale. Ecco un punto molto bello del grande San Massimiliano Maria Kolbe. Se San Pio X vuole portare e ristorare tutti in Cristo, e questa ristorazione in Cristo può venire nel modo più facile, più breve, più sicuro attraverso l'Immacolata, così anche San Massimiliano dice che l'Immacolata è il nostro ideale e avvicinarsi a lei è il modo per poterci avvicinare a Gesù. Ancora continua San Massimiliano il suo scritto, dice: irradiare l'Immacolata nel nostro ambiente, attirare a lei altre anime affinché dinanzi a lei aprano anche i cuori dei nostri vicini ed ella regni nel cuore di tutti e dovunque. Dovunque, ovunque, la Madonna, la Beata Vergine Maria deve regnare in tutti i cuori, in tutti gli ambienti, in tutte le società, in tutte le classi. La Madonna deve trionfare, il suo cuore immacolato deve regnare. E questo dice San Massimiliano perché attraverso l'Immacolata i cuori di tanti cuori possono essere aperti e la Madonna possa regnare nel cuore di tutti e dovunque. Ecco, il cuore immacolato deve regnare nel nostro cuore umano. Nel nostro cuore umano deve innestarsi questo amore divino del cuore immacolato di Maria per amare Gesù con quel cuore immacolato, col cuore che più ha amato Gesù, con più l'ha onorato, più l'ha glorificato. Vede, essere così una moltiplicazione di cuori che amano, lodano e onore Dio col cuore immacolato di Maria, attraverso il cuore immacolato. E questo messaggio è per tutto il mondo, per tutti i cuori che battono sulla terra. Dice San Massimiliano, dovunque, senza distinzioni di razza, di nazionalità, senza distinzioni di lingua, come pure nel cuore di tutti gli uomini che vivono, che vivranno in ogni tempo, sino alla fine del mondo. Questo è il nostro ideale. Inoltre, che la vita dell'Immacolata si radichi in noi sempre più profondamente, di giorno in giorno, di ora in ora, di momento in momento, e ciò senza alcun limite. Ecco il nostro ideale. Quindi il primo ideale per San Massimiliano è che la Madonna venga conosciuta, amata, onorata da tutti. A tutti, a tutti, a tutti i cuori deve arrivare l'Immacolata. Come mentre stava realizzando Munjenzai no Son in Giappone, già progettava, sì, ma ce ne servono altre in India, ce ne servono altre in Giappone, ce ne servono altre in Cina, ce ne servono altre in tutte le nazioni. Volevo una città dell'Immacolata per irradiare l'amore Immacolata, per irradiare l'Immacolata in tutti i cuori, senza alcun limite. Ecco il nostro ideale. E scrive Don Attilio, è proprio questo, è il programma di Fatima. Porre la Beata Vergine Maria sempre più in alto. I secoli passati l'hanno fatti i santi. Oggi è venuta la Beata Vergine Maria, lei stessa, per volontà di Dio, come lei stessa ha detto, il Dio vuole farmi conoscere e amare. È la Madonna stessa che si presenta e ci ricorda che Dio l'Onnipotente ha fatto in lei grandi cose, come si canta nel Magnificat. Quindi Fatima è stata presentata per decenni, dice Don Attilio, come l'antirussia. Non vi è alcun dubbio ormai. Il 13 ottobre del 63, il cardinale Cerejería di Fatima si alza come una miracolosa antirussia. La Russia ha incarnato la funzione dell'antiroma. Essa dirige nel mondo l'assalto dell'ateismo militante contro la Chiesa cristiana. Vuole distruggere il regno di Dio sulla terra. Professa un Vangelo blasfemo, ateo, la redenzione dell'uomo mediante il proprio sforzo, senza Gesù Cristo. Bene, fatti dei nostri giorni costringono a una revisione sulla funzione ultima del messaggio di Fatima. Fatima, prima che in funzione dell'antirussia, e alla termine la Russia si convertirà, Fatima è in funzione dell'incredibile, impensabile fino a poco tempo fa, ma che sotto i nostri occhi in ogni momento della decadenza del culto della Beata Vergine Maria fra noi cattolici. Ecco Fatima. E questo è un altro punto che sviluppa molto bene Don Attilio con questa analisi storica di Fatima. Fatima quindi non è solo in funzione per la conversione della Russia, la conversione dei cuori degli uomini. Fatima è riparazione a un evento che sarebbe stato capitato della crisi di fede, il mettere da parte la Beata Vergine Maria. Abbiamo visto come tutti i santi, San Pio X, mettono la Beata Vergine Maria come fondamento per l'evangelizzazione, fondamento per la nostra fede, fondamento per portare le anime a conversione, per portarle alla salvezza eterna. E nei nostri tempi viviamo invece l'epoca glaciale del marianesimo, della devozione alla Madonna. E dice, scrive Don Attilio, non sono gli eretici, non sono i protestanti, non sono gli increduli che parlano di ridimensionare il culto e l'amore alla Madonna, ma sono sacerdoti, religiosi, teologi, che accusano di trionfalismo indebito, Il culto tributato a Maria dalla Chiesa Cattolica nei secoli passati erano esagerati, no? Era quello il posto e il ruolo che Dio aveva dato alla Beata Vergine Maria e che i santi avevano riconosciuto. Sono sacerdoti che sostengono che si deve spegnere o almeno lasciar smorzare pian piano il culto alla Vergine. Sulla Madonna, silenzio. Scrivono che i cristiani di oggi non sono più in grado di prendere insegnamento dalla Madre di Cristo, di decifrare il carattere esemplare della vita di lei, quasi con il suo «Ecco l'ancella del Signore, sia fatto di me secondo tua parola, l'anima mia magnifica il Signore», quasi che queste parole non siano più indicazioni sufficienti di una vita tutta consacrata a Dio. Bene, su questo punto bisogna un attimo che ci fermiamo, perché è proprio l'evento, penso qui Attilio parla di tutti quegli avvenimenti, particolarmente degli anni 70-80, in cui c'è stata proprio una contestazione diretta al culto della Beata Vergine Maria, ma possiamo dire che oggi è smessa? No. Non possiamo dirlo. Vediamo oggi questo ridimensionamento in cui ormai sembra quasi tacito, in cui la Madonna deve stare in un angolino, quella donna feriale, non troppo innalzarla perché sono troppo distante a noi, ma Dio stesso l'ha innalzata, perché dobbiamo riabbassarla? Dobbiamo solo dire, dobbiamo noi essere innalzati, trasportati a lei perché ci porta più vicino a Dio. Interessante un appunto che Don Attilio porta del Santo Cardinal Newman, che dice che parlava di teologi dell'imbroglio, Cardinal Newman. Bene, dice, questi teologi dell'imbroglio, cito Cardinal Newman, trovano un mezzo grande per demolire la fede, il mezzo sicuro per demolire la fede, che cosa? Che svilire, avvilire, insultare le prerogative di Maria. Quindi la decadenza del culto alla Madonna, come ha denunciato anche il Papa Paolo VI, oggi che cosa è avvenuto? Tra tanti sconvolgimenti spirituali, anche questo dice Paolo VI a Cagliari, 1967 mi sembra. La devozione alla Madonna non trova sempre i nostri animi così disposti, così inclini, così contenti della sua intima e cordiale professione come era un tempo. C'è un raffreddamento del culto, della devozione, dell'amore a Madonna. I santi lo esaltano, lo vogliono innalzare e i non santi lo vogliono eliminare. Sono i non santi. Quindi sono i non conformi alla volontà di Dio, perché il santo è il conforme a Dio, è l'imitatore di Dio. E quindi comprendiamo già che un insegnamento contrario al santo diventa un sentimento contrario all'imitatore di Dio. E ancora San Paolo VI nel Marialis Cultus, nell'enciclica su devozione alla Beata, sul culto alla Beata Vergine Maria, dice, scrive, ne consegue presso taluni una certa disaffezione verso il culto della Vergine, si lamenta della Marialis Cultus San Paolo VI. Si è creato un vuoto di pietà mariana, questo vuoto di pietà mariana. L'impressione è che la Madonna sembra oggi messa da parte o relegata a uno splendido isolamento. Alla Madonna non spetta più la prima pagina. Bisogna concludere quindi che Fatima è in funzione di quella decadenza fra i cattolici di oggi, anche dal culto della Madonna. Anzi, la seconda parte del secolo XX sta sperimentando come la decadenza morale è conseguenza della decadenza della devozione alla Madonna. E la Madonna è lei ci porta a Gesù, allontanandoci da Gesù, ecco una decadenza di fede, non si crede più, non si ama più, è decadenza morale, si ama in modo disordinato, non più Dio al primo posto e le creature in funzione di Dio, ma sì, l'idolatria è della carne, delle creature, perché hanno preso il posto di Dio. Ecco qui il disordine, questa analisi, intuizione di Don Attilio molto puntuale e corretta. Vediamo noi una immoralità ormai generalizzata? È proprio perché la fede è andata sotto i tacchi, la fede, la devozione alla Beata Vergine Maria si è spenta e si è spenta anche la Madonna come modello di vita. E quindi i nuovi modelli di vita sono quelli che troviamo accendendo la televisione. E questi modelli di apostasia, questi modelli di sensualità, questi modelli di paganesimo, questi modelli di edonismo, questi modelli di anti-Dio, questi modelli che ci allontanano da Dio, questi modelli del proprio io. Ecco il risultato. Fatima viene a dare la soluzione, il rimedio, l'antidoto per tutta questa decadenza di fede e di conseguenza poi di morale. E scrive Don Attilio che proprio questa decadenza di devozione alla Madonna, proprio per rivendicare il diritto alla prima pagina, Gesù ha voluto presentare con tanta solennità a Fatima la Beata Vergine Maria, dove lei stessa, l'Immacolata, ha voluto imporsi con la forza dei miracoli più strepitosi, proprio da prima pagina dei giornali. Ricordiamo l'avvenimento del 13 ottobre del 17 col miracolo del sole, come strappa la prima pagina dei giornali massonici, atei, anticlericali, come il secolo. A Fatima, la Madonna, dice Don Attilio, si comporta un po' come quello che ha operato a Torino. E qui Don Attilio fa una parentesi sul miracolo avvenuto a Pizzi Alberto, la Madonna l'Immacolata dei Miracoli. Ne avevamo parlato precedentemente, quel quadro di quei due cristiani che erano passati a un'altra comunità eretica valdese e disprezzavano il culto dell'immagine, il culto della Beata Vergine Maria, volevano distruggere quel quadro, dovevano vendere la mobilia e arrivano questi antiquari e disprezzano che avesse un'immagine della Madonna, la vogliono distruggere, colpi d'ascia, non riescono, la moglie vuole incendiarlo, non riesce. La Madonna dei Miracoli, la Madonna vuole attraverso questi segni, questi eventi prodigiosi, vuole imporsi, vuole risvegliarci da questo assopimento, vuole indirizzarci verso la felicità e verso la salvezza eterna che solo attraverso il suo cuore immacolato possiamo raggiungere. Quindi ecco che la Beata Vergine Maria, prima che figli snaturati tentassero di distruggere nel cuore di tanti fedeli, ecco che si presenta a Fatima, più splendente del sole, si presenta con la potenza dei miracoli biblici, si presenta allo scopo preciso di rimediare al male più profondo di oggi, che è lo scadimento della devozione mariana, lo scadimento della devozione a lei. E con ciò lo spirito di preghiera da cui è venuta la decadenza morale fra il popolo cristiano. Quindi decadenza alla Madonna, decade lo spirito di preghiera, ecco di conseguenza perde la fede, per delle armi che rimettono la mia fede con la preghiera, decadenza morale del popolo cristiano, perché il popolo cristiano la preghiera era preghiera mariana. Quanto più si sarebbe cercato di appiattire la Beata Vergine Maria, tanto più Dio in anticipo ha voluto innalzare. Quindi, qual è la conseguenza, dice Don Attilio? Non è la Beata Vergine Maria che deve adattarsi alle esigenze della nostra società, ma è nel nostro interesse far vivere le esigenze di Maria, fede ferma, santità, corredenzione dei peccatori. Ecco quell'Apocalisse, quel rivela che Satana, non potendo colpire direttamente Maria, cosa fa? Fa guerra a quelli che gli sono della sua progenie, della sua discendenza, i suoi fedeli servitori, a quelli che osservano i comandamenti di Dio, che si mantengono fedeli al Vangelo trasmesso da Gesù. Ecco che la venerabile Suor Lucia di Fatima ha detto che la Madonna le ha affermato che il demonio ha ingaggiato la lotta decisiva contro la Madonna. Non potendo colpire lei, potendo colpire Maria Santissima, l'Immacolata, il demonio cerca di trascinare al male le anime, particolarmente le anime consacrate, per indurre poi quanti più può all'impenitenza finale, all'inferno. Tutto l'inferno è sulla terra, dice Padre Pio a una signora di Velletri, finché Figlia mia, non ti meravigliare di quello che vedi oggi, l'inferno è vuoto. Tutti i demoni si sono incorporati nei bambini, nella gioventù, nell'età matura, nella vecchiaia. Contro l'inferno che si è rovesciato sulla terra, non poteva non scendere in aiuto dei figli della Beata Vergine Maria, chi? La Madonna. Per i suoi figli la mamma viene in aiuto. Maria Santissima Fatima è il grande segno, donna vestita di sole, la vincitrice di Satana, colei che schiaccia la testa al serpente infernale, colei che è la sempre vincitrice di tutte le sue schiere, e scese fra noi l'Immacolata a combattere con noi e per noi gli eserciti di Satana. Quindi quei momenti apocalittici impongono l'esatto contrario del silenzio, dell'isolamento, della ridimensione di Maria. I momenti apocalittici che stiamo vivendo gridano che va issata sulle bandiere la condottiera delle schiere di Dio, l'Immacolata. Quindi la terra, tutti noi dovremmo echeggiare continuamente tutti al suo nome. E viva Maria! Tra la giustizia di Dio dilata e il peccato dell'umanità che ha superato ogni limite di perdono, non c'è che la Beata Vergine Maria che possa aiutarci. Difatti lei stessa ha detto: io sola vi posso aiutare. Sì, dobbiamo proprio innalzare e lodare la Beata Vergine Maria. Proprio questo che è l'antidoto, è la vittoria del suo cuore immacolato, essere innalzata e magnificata la Beata Vergine Maria. Chiede la nostra cooperazione. Chiediamo allora di poter cooperare fedelmente e devotamente a questo insegnamento che Fatima ci vuole trasmettere. Permettere Maria sempre innalzarla sopra i vessilli di Gesù Cristo. È lei che ci porta a Gesù, è lei che ci fa essere vincitori contro le insidie infernali. Il mio cuore immacolato, dice Maria Santissima, trionferà. Operiamo. Preghiamo, offriamo e soffriamo per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Chiediamolo a lei. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, fa che ti ami alla follia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Cari amici, Ave Maria, a risentirci, Ave Maria.